un'estate quello noi siamo buoni nei confronti di queste civiltà inferiori, di questi popoli inferiori, di queste razze inferiori, perché li portiamo alla civiltà. Questo è il primo discorso, il primo razzismo. Noi giustifichiamo la nostra conquista, il nostro accaparramento di terre altrui col fatto che noi stiamo portando la civiltà. E anche questi qui fanno male, adesso arriviamo noi che fanno bene. Li bruciamo la loro casa di canna e di terra cruda e gli facciamo invece delle case come ci sono nelle periferie delle nostre città, così sono contenti. Quindi noi siamo legittimati a prenderci la terra perché questi qui sono inferiori e dobbiamo tirarli su noi perché se no rimangono. Prima giustificazione del razzismo, verso quello che si considera inferiore. Dall'altra parte invece avete visto nella fine del film c'è Mussolini che parla del 38 a Trieste e lancia la sua campagna antisemita. La lancia indietro perché dopo, pochi mesi dopo, nel novembre, vengono fuori le leggi razziali in Italia in cui improvvisamente, senza che gli ebrei italiani se ne rendessero conto, da cittadini italiani diventano terroristi. Vengono restituiti di cittadinanza. Mia famiglia viene restituita dalla cittadinanza italiana. Dopo quel discorso di Mussolini, non scherzo da fare. Il problema era anche quello di allearsi più strettamente con il nazismo, però diciamo, il fascismo si è messo di suo per organizzare la campagna. Qual è quest'altro versante del razzismo che non è più soltanto quello nei confronti di gente considerata inferiore, gli ebrei sono considerati, avete visto che ultimi giornati noti da Geronia ebraica, eccetera, no? Sono considerati da un lato, avete rivenuti anche ideologicamente, ma dall'altro come minacciosamente potenti come erano le cose in passato. Una delle caratteristiche peculiari dell'antisemitismo rispetto al razzismo generico è l'immaginazione di una potenza straordinaria per gli ebrei e quindi che gli ebrei sono nemici pericolosi, non sono soltanto delle popolazioni inferiori da colonizzare, da civilizzare, no, loro sono nemici delle civiltà e nemici molto potenti, come è illustrato, diciamo, in cartagine come metafora dei fenici in questo momento. Ma quello che voglio sottolineare sono alcune caratteristiche della demagogia e della seduzione razzista. E questo è quello che dobbiamo, questo io poi parlerò specificamente dello sterminio nazista, che è quello che dobbiamo qui commemorare, come si dice. Forse che già anche che comincia, e poi riprende, volevo legarmi prima questo filmato e poi riprendere. Partiamo però adesso dal limite estremo a cui è giunto questo significato. E per rinnovare la memoria, questo caso, ho cercato di raccogliere queste immagini in cui condensare il senso di quello che qui stiamo portando a memoria. Perché non c'è tempo, non c'è luogo neanche adesso di fare una cosa storica. Quindi facciamolo per immagini sintetiche. Di cosa si tratta? Cos'è l'oggetto di cui in Europa si è proclamata il 27 gennaio giornata della Repubblica? La prima immagine è quella di un treno che arriva ad Auschwitz, come arrivavano molti altri campi di sterminio, e da questo treno in cui sono stati chiusi 3, 4, 7, 10 giorni persone che sono state rastrellate dalle loro case in tutta la dimensione continentale dell'Europa. Durante questo viaggio hanno avuto pochissimo o nulla da mangiare, hanno dovuto ripetare e pisciare l'uno contro l'altro, praticamente, negli vagoni centrali. Molti sono morti nella mezzanotte di donne, uomini, bambini, vecchi, perché molti sono morti lì dentro, e hanno convissuto con i morti, o cercavano in qualche modo di eliminare i morti, e quindi sopravvissuti dopo questo tipo di viaggio che i morieri consiglia, cercate di immaginare voi stessi, diciamo, in questa situazione di vagone di chiamata, arrivavano a questo punto d'asso, si aprivano questi vagoni, venivano buttati giù o tirati giù, insomma, superstiti, erano sopravvissuti, cadaveri venivano portati via, e questa colonna, qui c'era ancora magari le famiglie di unite che sono state messe su un vagone, così venivano separati, da una parte venivano stabiliti quelli che andavano immediatamente al gas, per andare a gas, e dall'altra invece quelli che erano dedicati, destinati a un periodo di schiavitù, fino all'esaurimento, per portare poi la protezione. Almeno così, diciamo. Qui abbiamo in questa immagine del treno che arriva, una delle caratteristiche che ho cercato di evocare, un'immagine molto sintetica di qual è la cosa di cui dobbiamo avere memoria nel cuore d'Europa. Auschwitz è nel cuore d'Europa, è al sud della Polonia, stiamo parlando di qualcosa di centrale, diciamo, nel nostro continente e nella nostra città. Questa immagine riassume alcuni caratteri. Una è quella della grande organizzazione tecnica e burocratica che fa sì che l'intera ragnatela, diciamo così, dei percorsi ferroviari viene utilizzata, organizzata attraverso la burocrazia, attraverso i funzionari, attraverso i ferrovieri, ciascuno fa il suo lavoro, viene organizzata come la raccolta di materia prima di un tipo di logica industriale che invece di produrre scarpe, matite, automobili, biciclette o altre cose che ne produce semplicemente cadaveri. La logica, la razionalità industriale viene applicata per produrre quanti più cadaveri possibile. Come organizzare bene la produzione di corpi morti e cosa devo preliminare di fatto per il problema razionale tra la razionalità industriale e la razionalità. Quindi prima immagine il treno che arriva, treni che arrivano da tutte le parti d'Europa e altro. La seconda immagine è quella della separazione, naturalmente la cosa della sofferenza continua che comincia immediatamente nei vagoni stessi, ho cominciato prima nei primi campi di concentramento da cui vengono raccolti questi per essere portati alla deportazione. Si tratta di gran parte di ebrei, ma tanti altri, gruppi umani, diciamo, sono considerati. La seconda immagine è la separazione, quelli che vanno subito la morte e quelli che vanno la schiavitù. Bisogna tener conto, diciamo, che il nazismo non è stato soltanto una produzione di morte sistematica e razionalizzata, diciamo così, ma anche il nuovo introduttore della schiavitù in Europa dopo secoli che era stata definita. Quindi ci sono questi due grossi fenomeni, diciamo, che dobbiamo ricordare. La introduzione della schiavitù di massa e la strage di massa. Che cosa si associa a questo? Si associa la strage che riguarda tantissimi gruppi umani, ebrei, oppositori politici, omosessuali, testimoni di Geova, zingari, prigionieri di guerra, sovietici, eccetera. Però, più o meno si calcola, mi pare, per le prime difficili da fare, che da 10-12 milioni di morti che hanno stati prodotti con questo metodo, di cui circa la metà è tra ricordare non soltanto la strage nei confronti degli ebrei, ma i morti. Tutta la strage che è avvenuta nel cuore della civiltà europea pochissimi anni fa. Però si tratta anche di qualcosa di molto specifico, poi troviamo la distinzione tra ebrei e gli altri. Per quanto riguarda la prima immagine, il treno che ho visto. La distinzione tra ebrei e zingari, in realtà, e tutti gli altri, è il genocidio. per me neanche, ma erano tutti giovani, le dite di questo. Invece solo per più categorie mi pare, si possa dire, cercate di primi dagli 83, si tratta di genocidio, cioè la volontà di estirpare radicalmente questa esistenza, questi gruppi umani, e quindi il segno che contraddistingue la distinzione di tanti di termini degli ebrei e degli ebrei è il genocidio, l'uccisione sistematica. Però per contrassegnare non c'è distinzione di genere, no. Ma quindi questo è genocidio. Genocidio che è un termine e anche una categoria giuridica che è stata introdotta proprio in riferimento a questo, e adesso se gira per il mondo, lo chiama per genocidio, qualificare o meno genocidio qualche strage che viene che è in corso, è un problema molto grosso perché imporrebbe a quelli che hanno convenuto nelle convenzioni di Ginevra e poi all'ONU e così via, quando si tratta di genocidio bisogna intervenire per salvare la gente. Quindi in generale dice, ma sì, non è genocidio perché c'è un mio amico che invece non è morto. Allora, ci sono state, per esempio, per il Luanda nel 1994, dei sofismi per stabilire che lì, dove in pochissimi mesi sono stati uccisi a corte di macchette 800.000 persone, donne, uomini e bambini, non si trattava di genocidio se no per verificare, non c'è stato intervento, quindi capire che non è genocidio, quindi possiamo andare. Questo è un problema quindi che va. Le cose che qui commemoriamo nasce tutto un problema anche di giurisdizione giuridica sul piano internazionale, che dice che quello bisogna fare quando qualcuno viene perseguitato e quindi come si cerca o di intervenire oppure di assistere niente, oppure di intervenire avendo la attualmente anche degli obiettivi diversi. Dire che qualcosa, cose di simile di quello che si vede in questi documentari, noi andiamo lì a portare la democrazia, e si diceva. Noi andiamo lì a affrontare la civiltà, però diciamo il tipo di metrica può somigliare un po' e quindi è il caso di considerare quello che si sta somigliando, perché la metrica, il modo di dire, la retorica somiglia per tanti, quindi incontrano la civiltà, si casano un po' di persone in Etiopia e così diciamo per affrontare la democrazia ci sono alcuni centinaia di milioni di forza, ma questo è il problema, diciamo, che abbiamo continuamente. Queste commemorazioni ci servono anche per fare il punto su che punto siamo. La seconda immagine per capire, la prima immagine era il treno che arriva, su cui mi sono un po' diffuso adesso. Separazione, strage, genocidio. La seconda immagine che trovo bella, sintetica, monumentale per capire di cosa si tratta, è l'immagine seguente. Raccontato che ben ricordo da Lord Watson come documentazione del tribunale di Norimberga che ha poi condannato diversi criminali nazisti. L'immagine è questa, un essente che vive dentro uno dei sorgenti, diciamo, di un campo di strage, che per divertire la sua bambina prende dei bambini deportati, li tiene in alto e li colpisce con la sua nuca. E la bambina batte le mani e dice, papà, fallo ancora. Ecco, questa qui è un'immagine per me monumentale di cosa vuol dire la degradazione dell'amore paterno, del divertimento ingenuo e innocente, diciamo, di una bambina, nella degradazione estrema di questa ideologia e di questa pratica. Sarebbe molto più semplice considerare il nazismo solo dal lato della sua capacità di odio. Invece noi abbiamo l'esercizio di un legittimo amore paterno che per trattare le manine battute della sua bambina sta divertendo con dei bambini che ha finito. Questo per considerare qual è il tipo di degradazione dell'amore, no? Che cosa, perché non è soltanto di dire c'è l'odio che è cattivo e c'è l'amore che è buono. Qui abbiamo però quelli che voglio presentarvi, perché voi siete la rappresentazione di una scena di amore paterno e di gioia di una ingenua, di una bambina di fronte alla strada. La terza momento che voglio proporvi per ricordare la qualità di questo fenomeno che stiamo quando parliamo di 10-12 milioni di terminati, di cui 5-6 milioni di ebrei, ci dice poco al cuore. Questi numeri sono presi. E quindi è meglio concentrare la nostra percezione sul fenomeno, su cose che possiamo rappresentarci umanamente, magari cose che hanno qualcosa di simile a una faccia, a una singolarità umana, non dei numeri statistici. E quindi il terzo argomento che voglio proporre per rievocare la qualità di questi fenomeni è la seguente situazione. Essendo vicino a una madre, scegli tu quale bambino salvare adesso e quale mandare al carcere. Allora, se voi provate un attimo a immaginarvi proprio un po' il giro dei tre personaggi, di quattro personaggi che sono presenti in questa scena, e cioè che cosa succede dentro una madre, cosa succede dentro a un bambino che viene abbandonato perché l'altro è scelto, provate un po' a immaginare qual è la catastrofe psichica che avviene dentro a questa. Allora, perché che noi abbiamo visto prossimità nella scuola di Bella, in Ossetia, quando i terroristi ceceni hanno fatto il servizio della scuola e almeno una persona è stata sottoposta all'esame che ho descritto al suo caso. Scegli quale bambina deve essere ucciso, però una bambina che è rimasta abbandonata che tendeva le braccia per essere salvata. Non è soltanto, diciamo, una cosa straziante, però che ha una faccia, che ha delle cose per cui la possiamo percepire anche con i sentimenti, non soltanto con la ragione. Ma è un fenomeno generalizzato che prima lei descrive perfettamente in uno dei libri fondamentali del XX secolo che siamo sommersi e salvati, l'ultimo libro che prima lei, ed è il coinvolgimento delle vittime nel crimine. La madre viene assunta da questo essere nel suo crimine, non gli viene neanche lasciata, diciamo, il sollievo dell'innocenza. Questa madre vittima diventa colpevole insieme con gli oppressori e gli esercitatori. Questo lì è però, diciamo, un'immagine singola, tutta, tante volte, però che rappresenta perfettamente il meccanismo di far sì che le vittime non abbiano neppure il sottile dell'intelligenza, ma che vengano trascinate. Guardate, per esempio, ci sono molte domande che sono assolutamente lecite, ma talvolta anche sospette. Quando si dice, ma dove però ci sono stati degli ebrei che hanno collaborato, tutti gli ebrei, i gruppi umani che sono stati, sono delle pastette, sono delle portuguesi, come tutta la storia, insomma, ma come mai non ci sia di là? Anche questo, di volevi si risponde molto nel rispondere a questa domanda comune. Adesso che parlo, questo. Comunque, tenete conto appunto di questa capacità di capire, quindi la difficoltà da un lato, di dire da un lato ci sono gli oppressi e degli altri che sono gli oppressori. Però il lavoro sistematico, razionalizzato degli oppressi e degli oppressori è tutto quello di trascinare le vittime il più possibile dentro la storia del crimine che gravava su di loro. Perché come fenomeno sono morti. È una cosa, per esempio, che nella vita sociale normale avviene nel tipo di difesa che lo stupratore fa nei confronti del tribunale, anche nei confronti della donna stuprata. E se ne viene mai c'è stata. No? Alla fine qui dopo c'è stato, in cui la rete eventuale di fronte a forza maggiore viene presa come punimento della quello che viene usato come argomento attenuante è invece nella sua sostanza un aggravante, perché sei riuscito a rendere, diciamo, compartecipi in qualche modo, a mettere il sospetto di una compartecipazione della vittima nel crimine che la rendeva. Viene usato, infatti, come quanto e le infliggi la fai. Ma questo sempre per ricerca di tuo corpo, ma sono anche delle cose generali, ma delle cose che posso immaginare perché sono più personalizzate, no? Non dovrebbe essere immaginare, pensare posso, non faccia. Ecco questo per evocare questi limiti estremi della questa cosa, dei monumenti singolari, però per rappresentare fenomeni che avvengono sulla scala continentale e sulla scala di milioni di esseri. Se rendete questi tre casi che vi ho fatto, la tipo del treno, il bambino, la bambina che batte le manine dicendo lo sta fanno ancora, la madre che deve scegliere tra padre tra figlio e figlia, rendetelo su, capire bene, sulla dimensione di milioni e milioni di esseri. Io se voglio ritornare, dopo aver fatto questo riferimento di memoria, voglio ritornare al filmato. Per dire che cosa significa, perché noi dobbiamo domandarci, non soltanto metterci diciamo comodi e dire i nazisti e i fascisti e questi regimi totalitari sono cattivi e invece noi siamo buoni. Che questo qui sarebbe troppo semplice. Dobbiamo domandarci che qual è la soluzione che il discorso razzista ha proposto. Qual è qualcosa che può trascinarci dentro? Troppo comodo dire noi apparteniamo a una specie diversa da me stesso. Se da vedere se qualcuno di noi in circostanze particolari o ciascuno di noi non sarebbe trascinato a essere passivo oppure semplicemente addirittura a partecipare a queste cose. Nessuno di noi è garantito, si misura veramente come si trova nelle situazioni. Domandiamocelo però. Allora, qual è il discorso fondamentalmente che viene fatto qui? Primo discorso adesso della guerra di Etiopia. Noi siamo buoni perché andiamo ad aiutare con qualche sparatoria qua e là, ma andiamo sostanzialmente ad aiutare questi esseri più disperati. Primo discorso. Questo che si parte anche delle leggi razziali. Le leggi razziali sono fatte sui due versanti. Razzismo nei confronti dei colonizzati, bisogna che gli italiani non facciano troppo bambini con i popoli tedeschi, sono dei più perché poi dopo ci sono una mescolanza di razze che ci dobbiamo difendere da razzismo. L'altro invece nei confronti degli ebrei. Il discorso seduttivo della propaganda razzista, come di moltissima altra propaganda, è quello di dire, si parla sostanzialmente su questo. Guardate, voi siete egli e buoni e gli altri sono brutti. Questa è la sostanza della seduzione. Però voi dovete un pochino interpellare il vostro cuore se questo discorso, noi siamo egli e buoni e gli altri sono brutti e cattivi, non sia qualcosa che è direttamente quotidiano e stesso. Noi continuamente, credo, produciamo questo desiderio di essere considerati egli e buono e quindi qualcun altro brutto e cattivo, perché questo è una forma, diciamo, di no, questo quindi è la seduzione è quella narcisistica, cioè voi vi pensate di essere brutti, poveri, eccetera, però voi siete per esempio, sì, non avete il becco di un padrino, i lavoratori del sud, per esempio, però sappiate che siete di razza superiore e quindi anche se non sapete come sbarcare il lunario avete questa nobiltà nel sangue. Vi dico io perché non voi siete il sangue nobile di una razza superiore, questa è la seduzione narcisistica dell'idea razzista. E quindi anche qui, come dicevo prima del padre che tirava in aria i bambini per colpire il coro, per capire bene il razzismo noi dobbiamo superare la nostra immediata cosa, cioè il razzismo è uno che è cattivo perché odia l'altro. Quindi è interessante complicarsi il ragionamento e la sensazione di dire il razzismo è anche un atto d'amore, di amore proprio, di amore per se stessi, di amore di quelli che costruiamo seguiti. Però il fatto è che amore non vuol dire bene di per se stessi. L'atto d'amore per se stesso può diventare un argomento di ferocia nei confronti di qualcun altro. Però questo dico varie volte che bisogna stare molto attenti a non essere razzisti con i razzisti. Quello era l'atteggiamento razzista dei confronti dei razzisti. Noi siamo buoni perché non siamo razzisti, gli altri sono cattivi perché sono razzisti. Quindi, diciamo, la stessa seduzione narcisistica che dice noi siamo belli e buoni, gli altri sono brutti seconda cosa che voglio sottolineare del razzismo, delle ideologie italiana o fascista, è invece un altro aspetto, anche questo narcisistico, che è il vittimismo, quello di dire noi siamo dei poveri preservati minacciati e gli altri sono cattivi che ci minacciano. Questo è, diciamo, l'elemento fondamentale del narcisismo, cioè si dice gli ebrei sono ultrapotenti, sono alleati da un lato col capitalismo e dall'altro col comunismo, no? Perché dice, si parlava qui di ebrei sovietici, no? Quindi gli ebrei che sono contemporaneamente capitalisti e comunisti stanno minacciandoci e noi siamo sotto questo pericolo. Qual è la situazione del vittimismo? Esiste anche per esempio Hitler, no? Diceva noi siamo vittime degli ebrei, siamo perseguitati dagli ebrei, questo è il dire fondamentale del narcisismo, no? Non viene in mente, perché uno dice quello lì è aggressivo, quindi non è vittimista. Uno dice, uno per essere aggressivo è me, deve sentirsi vittimista, in modo che la sua aggressione e la sua aggressività sia fondamentalmente concepita da se stesso come una legittima difesa. Questo è il meccanismo mentale del popolo analitico, questo. Noi siamo, noi tedeschi, che siamo stati oppressi dal patto di Versailles, che è stato trattato malissimo dopo la prima guerra mondiale, sono stati prepotenti con noi, sono stati umiliati, no? Dobbiamo trovare un colpevole, dobbiamo trovare soprattutto chi ci minaccia con noi, no? Noi siamo, ci sentiamo dei poveretti umiliati perché siamo stati sconfitti. Allora arriva il bambino e dice, no, vabbè, però poi siete fatti umiliati, così, no, siete di lato superiore, non siete la distanza, che siete di lato superiore, quindi siete come Cenerentola, la quale è umiliata, e la campana tutti male, però alla fine si scoprirà che lei è una persona superiore. Cioè, il meccanismo ama di seduzione che hanno le fiabe, in cui diciamo generazioni di bambini si formano nella speranza che il loro sentirsi in difficoltà sia poi superato e si arriva al ballo nel castello regale, no? Questo meccanismo che è necessario nella costituzione del Dio di ciascuno di noi, no? Raccontarsi la fiaba che la difficoltà si trasformerà in trionfo, il nazismo lo coniuga con una fiaba di Cenerentola molto difficile. Voi siete stati trattati come Cenerentola d'Europa, lo posso dire della prima guerra mondiale, ma alla fine, siccome voi siete la virtù stessa del sangue, siete la razza superiore della buona, trionferete, anzi dovete trionfare, questo è il compito. E quindi voi dovete sconfiggere tutti quelli che vi perseguitano. Che le entrano sono le sorellastre cattive della matrizia. Io invece sono gli ebrei, però sto vedendo che sono gli ebrei. Questo è il meccanismo mentale, ma una azione del meccanismo, del nazismo, del fascismo e del nazismo. Quindi, da un lato, noi siamo belli e buoni, gli altri sono proprio cattivi. Io semplifico così le cose perché dal punto di vista del meccanismo civico sono estremamente semplici e potenti, no? Da questo che mi permetto di proporre lo stesso. E da un lato belli e buoni, tutti cattivi, e dall'altra noi siamo aggrediti, siamo poveri vittime, quindi siamo legittimati a fare ogni sforzo, abbiamo la possibilità, il diritto di fare qualunque cosa, qualunque grado di ferocia, perché noi siamo aggrediti. Quindi dobbiamo questo è quindi le cose che vorrei, diciamo, ragionare come meccanismo interno di questi fenomeni tragici, l'elementarità dell'emozione narcisistica che c'è in questo tipo di teorie, e adesso con molta speranza che voi abbiate da interloquire, da dire delle cose, volevo leggervi un altro monumento al 27 settembre, che sono le pagine di tutti i volumi sul 27 gennaio. Cosa è successo ad Auschwitz il 27 gennaio, precisamente il 27 gennaio? Perché si commemora il 27 gennaio? Perché è stata l'apertura del campo di sterminio di Auschwitz. No. ci sono stati tanti campi di esperimenti in questo senso, per dire uno per tutti, siamo arrivati come il più grande complesso di campi del sistema nazista di istruzione. E allora vi leggo che cosa è successo la mattina di Sarajevo. Questo qui è l'aprile del 1945, nella data, e voi vedete che c'è questa specie di figure monumentale che sono questi quattro soldati sovietici, giovanissimi, su questi enormi cavalli, che rimangono intimiditi di fronte alla visione di quello che era rimasto nel campo di sterminio di Auschwitz, quando di fronte alla lanciata della carta rossa sovietica i nazisti erano fuggiti lasciando a morire quelli che erano ancora in infermeria da qualche altra parte, i sopravvissuti, schiavi sopravvissuti, lasciandoli di morire in campo e trascinando via invece molti altri in marzo della morte in cui morirono migliaia e centinaia di migliaia, no? E quindi arriva l'armata rossa e trova questo campo abbandonato con alcuni superstiti, tra cui il primo re, quindi che può registrare questa data, che l'Europa ha assunto come data di memoria di una cosa fondamentale, scusate, prima di leggere, proprio entrare questo. C'è una domanda molto elementare che è essenziale, diciamo, che è questa giornata della memoria, che è la seguente. Una domanda estremamente interessante per tutti quanti, per l'Europa. L'Europa ha fatto benissimo ad avere, diciamo, questo monumento di giornata della memoria per porsi questa domanda tipica propria della storia moderna. Come è possibile che in un luogo, in un paese, in un continente, vive elevatissima civiltà, intelligenza, istruzione, tecnologie, eccetera, si apra un abisso di barbarie? Come è possibile che questa domanda viene fuori dal fatto che per un certo periodo qualcuno, molti, hanno pensato, è diventato senso comune, il fatto che l'avanzamento della civiltà, la potenza umana, la capacità di attenuare la fatica, la capacità quindi anche di eliminare la schiavitù e così via, no? Fossero tutti proposte vari l'uno all'altro, cioè che si diventava più civili da tutti i punti di vista. Ed invece lo sterminio nazista ha dimostrato che altissimi livelli di razionalità tecnologica, industriale, altissimi livelli di sensibilità artistica, musicale, letteraria, storica, no? Potevano accompagnarsi con un baratro di barbarie che utilizzava gli stessi strumenti di altissima civiltà per accentuare, per moltiplicare, per ingigantire la barbarie. Questo è un problema che noi abbiamo sulle nostre spalle da sempre e in particolare nella rivelazione della Shoah, della sterminio. No, questo problema non è affatto esaurito, non si esaurirà mai. E noi chiaramente dovremo continuamente vedere come certi avanzamenti sono sempre davanti a un bivio. Possono essere strumenti di maggiore errore o strumenti invece di maggiore capacità di convivenza umana. Questa è la sfida che abbiamo davanti e che l'Europa sta vivendo questa giornata della memoria come il proprio problema. E questa è la cosa che noi dobbiamo insistere. Non si attende soltanto come un ricordo di una cosa che è avvenuta, ma che invece qual è il problema che questo sia stato il posto. Quali problemi ha aperto davanti ai nostri atti? Questo è il motivo, il momento, diciamo, che ci vediamo. Vi leggo allora l'ultima mia parola, che dopo ne discutiamo se volete voglia di discutere. La prima staffetta è la prequa. Secondo libro di Primo Levi, dove racconta il suo ritorno. Auschwitz, il primo è Se questo è un uomo, dove racconta il suo arrivo ad Auschwitz e quello che ha visto in Auschwitz. Vi faccio solo presente che il titolo La prequa è il titolo più terribile di Primo Levi. Perché invece di dire vive e viva e sono stato liberato perché sei un lieto fine, dice che una prequa tra un orrore che è successo e altri errori che potranno succedere, come infatti è avvenuto, gli errori non si sono affatto fermati. Quindi io a un certo punto, riflessi
avuto in Europa una tregua dalla guerra, dopo la prosperità della guerra, e la vita della fine si è formata dicendo non ci saranno più guerre, c'è proprio un'illusione un po' assurda, no? Abbiamo bisogno del privilegio di un lungo periodo di pace in Europa, ma nel frattempo nel mondo le guerre si sono moltiplicate, no? Ci rendiamo conto adesso che è stato un privilegio strano della mia generazione, la vostra già forse è maggiore difficoltà ancora, che va da me, di vivere nell'illusione che la seconda guerra mondiale sia stata una vaccinazione duratura contro l'orrore, e invece ha ragione il titolo di Brumali, è stata una presa. La prima battuta russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fumo Charles e io il mio Sturgeon, stavamo trasportando alla fosse comune il corpo di Sbosomo, il primo dei morti per i nostri compagni di camera. Lanciamo la parenda sulla neve corrotta, che la fossa era ormai piena ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a saltare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano sguardinghi con i radiatori marciati lungo la strada che diventava il campo. Quando gli uni si erano reticolati, sostarono a guardare scambiandosi parole tra le vietinghe e volgendo sguardi sui capi e mostrando imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche scompostate e su noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sostesi la strada e la pianta del campo sui loro enormi cavalli, al grigio della neve e quindi del cielo, immobili sotto le colate di vento umido e minaccioso di mistero. Ci pareva così che il nulla pieno di morti in cui da 10 giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solito, un nucleo di conversazione, 4 uomini armati, ma non armati contro di noi, quanto messaggeri di pace dai visi eroici come vivi sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che la pietà, a un confuso disegno, che si sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. E alla stessa vergogna a noi ben nota, quello che ci sommergiva dopo le selezioni. Un attimo, erano quegli episodi dove i prigionieri venivano raccolti nella cassa di raccolta e veniva selezionato chi doveva andare in Iran, chi era già esaurito, diciamo come schiavo, e chi invece poteva ancora durare qualche giorno, qualche mese, fino alla prossima selezione, no. E quindi c'è la vergogna che ci coglieva noi prigionieri quando anche venivamo scelti per la vista di qualche tempo in più rispetto a quelli dei nostri compagni che mi erano andati avanti. Sentivamo il fatto che la nostra sopravvivere era un posto di qualcun altro. No, questa è la vergogna del sopravvissuto di cui parla ampiamente Primo Levi, anche la psicologia moderna ha dovuto fare conto, diciamo, con queste esperienze estreme delle persone. La vergogna era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni. E ogni volta che ci toccava assistere a sottostare un contraggio, la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e di morte che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa. Questo è del 17 gennaio del 1945.